suggeritore.
Come?
Il suggeritore.
Radio Appunti di Teatro per una settimana. Buongiorno ascoltatori, buongiorno, un suggeritore in versione ridotta quest'oggi perché, come avete sentito, abbiamo avuto una serie di collegamenti in diretta con le piazze e con altri luoghi del nostro paese in questo momento, come dire, in fase piuttosto complicata, ma non è di questo che parleremo. Un saluto da Ira Rubini. Salto a pie pari il sommario per non perdere altro tempo e vi dico che comunque anche quest'oggi vi proporremo una serie di argomenti, di spunti riguardo a quello che accadrà nei prossimi giorni sulle scene non solo milanesi, ma insomma in generale anche su quello che accadrà in giro per l'Italia, con qualche riferimento anche all'estero. Detto questo, vado subito a presentarvi il primo argomento di oggi di cui vi parleremo. Vi parliamo di un'iniziativa che porta la firma del coordinamento autori milanesi appartenente al CENDIC, il Centro Nazionale di Drammaturgia, fondato circa un annetto fa, e che rappresenta il secondo appuntamento con questo gruppo di autori milanesi che autonomamente propone alla città iniziative di varia natura. Stavolta andiamo alle officine creative Ansaldo, sapete benissimo di cosa si tratta, inutile che ve lo racconti, dove per tre lunedì, uno al mese, a partire da questo lunedì dal 25 alle ore 19, all'ora dell'aperitivo come usa Milano, ci sarà uno slam, un confronto fra due diversi tipi di scrittura per il teatro, in questo caso per la verità tre, perché ci sono due autori che firmano uno stesso testo, che verranno proposti in forma di lettura, di mise en espace e accompagnati dalla musica di diversi musicisti che appunto proporranno dei brevi, chiamiamoli intermezzi, non è carino, ma insomma acustici. Se ho ben capito, questa è più o meno la struttura della proposta, che si chiama Spacciatori di Sogni, e quindi io do il benvenuto a Marco Pernic, che molti conosceranno come anima dello Studio Novecento, insomma, è teatrante di antichissima data, autore di testi importanti, anche premiati, insomma, non sto lì a farla lunga. Marco, ciao.
Grazie,
avvicinati,
ciao.
Però un po' di più al microfono, se no non ti sentiamo.
Buona giornata.
Abbassalo
buona
pure
giornata
un pochino.
A tutti.
Ecco, perfetto. Ciao Marco, dunque, un'altra volta racconteremo meglio che cosa fa Marco Pernic, ma in questo caso è insomma una specie di eroe senza macchie e paura degli autori milanesi, perché insomma è fra i coordinatori. È sempre difficile muovere i primi passi, no?
Io sono molto felice di essere qua proprio in questa veste. Quello che faccio io forse è meno interessante. Trovo che sia più interessante il fatto che un gruppo di autori milanesi abbastanza nutrito si è parlato, si è confrontato e si è inventato delle cose. Un convegno a novembre, l'autore non abita più qui, e adesso queste tre serate che ci sembrano un bel modo perché la drammaturgia contemporanea italiana, non solo milanese, si confronti con il pubblico, con un pubblico fatto da tutti coloro che sono curiosi, che siano amanti del teatro o che a teatro non ci vadano mai, non ha importanza. Tutti coloro che sono curiosi, che hanno voglia di mettere il naso in cose nuove, in cose che forse non abbiamo ancora visto. E mi pare che questa invenzione di questo gruppo di autori milanesi sia un'invenzione stimolante, divertente. Già l'idea che sia una gara. Il pubblico potrà votare. Due testi in gara per ciascuna sera e il pubblico potrà esprimere le sue preferenze, ovviamente nei modi tradizionali del teatro, ma anche in altre maniere. E alla fine proclameremo un vincitore della serata.
Bene, ecco, allora io vorrei però chiedere un po' con che criterio sono stati selezionati i testi. C'è stata una giuria, ci sono stati, vabbè, io faccio finta di non sapere, ma facevo parte della giuria, però è meglio se lo spieghi tu.
Sì, allora, sì, il coordinamento autori milanesi ha lanciato un bando. Quattro autori hanno fatto un passo indietro per ragioni anagrafiche, forse anche di altro genere, e questi quattro autori sono stati investiti dagli altri autori del ruolo di giuria. Quindi Massimo Sgorbani, Roberto Traverso, Ira Rubini e il sottoscritto hanno letto un certo numero di testi provenienti da tutta Italia, cosa che ci ha fatto molto piacere. Abbiamo avuto testi da Roma, testi dalla Sicilia e così via. Testi molto diversi tra di loro, diversi per tipo di scrittura, diversi per argomenti, diversi per approccio, diversi, va detto, anche per qualità artistica, per necessità. Alcuni testi molto consapevoli del gesto della scrittura, con una forte necessità di dire quello che avevano da dire. Altri testi invece che sono Quei testi che capita un po' a tutti noi ogni tanto di scrivere, che sono più dei testi personali, delle nostre riflessioni, delle cose che abbiamo voglia di dire, ma che non hanno davvero quella che un tempo si chiamava la necessità artistica. Mm. Letti tutti questi testi, ci siamo confrontati tra di noi, ne abbiamo scelti 6. Qualcuno inevitabilmente che ci sarebbe piaciuto mettere dentro è rimasto fuori, però insomma questi 6 sono quelli che complessivamente ci hanno trovato d'accordo per molti motivi diversi. Uno, la varietà. Varietà di scritture, varietà di lingue usate, varietà di approcci, si va dall'approccio molto divertente al limite del cabaret, all'approccio molto drammatico, dall'epico, quasi epico, al leggero e al surreale. Uomini e donne che hanno scritto, davvero abbiamo cercato di offrire un panorama di quello che è la drammaturgia italiana oggi, cercando di puntare su una scommessa. Oggi la drammaturgia italiana contemporanea è in grado di intercettare la realtà e di raccontarla. E siccome la realtà non esiste fino al momento in cui non viene raccontata, perché ci siamo dentro, perché la viviamo, ne siamo spesso travolti, la subiamo, nel momento in cui viene raccontata diventa oggetto di riflessione, ci possiamo pensare sopra, guardare dentro. Ecco, la drammaturgia italiana contemporanea con questi testi, che possono piacere di più o di meno, non ha importanza, però dimostra di essere in grado di intercettare la realtà. Dimostra che il teatro può non essere soltanto l'ennesima ripetizione di una cosa già vista o l'ennesima variazione, anche straordinaria, ma su una cosa già vista, ma può parlare di noi e di oggi, di cose che ci bruciano le mani, che ci bruciano in gola a volte. Ecco, questo è stato un po' il criterio.
Freud aiuta il paese a sorridere di Chiara Boscaro, una lettura a cura della stessa autrice, il manuale estremo di puericultura di Angela De Mattè e Francesca Sangalli con vari attori, la musica dal vivo eseguita da Matteo Pennese e Walter Prati, musicisti di vaglia, insomma, che spesso hanno scritto per la scena. Sarà l'appuntamento, ve lo ricordo, alle 19 del 25 marzo alle officine creative Ansaldo di Milano, lo sapete, in via Tortona. I successivi appuntamenti, Marco correggimi se sbaglio, sono il 29 aprile e il 14 di maggio con altrettanti testi. Il pubblico vota con delle schede, quindi poi si deciderà quale testo ha vinto la serata. Non vincono nulla, vincono una birra, vincono la gloria e il piacere di essersi confrontati in una maniera scherzosa e poco ingessata.
Aggiungiamo magari una cosa, che l'ingresso è gratuito e che quindi aspettiamo davvero tutti coloro che sono curiosi, dalle 19 alle 21, anche insomma indolore, sai, su via.
No, sarà molto divertente, su questo io mi sento di dire che sarà così, perché so come sono i testi e quindi so anche chi li mette in scena e come verranno messi in scena. Ripeto, si tratta di testi brevi o comunque di estratti, insomma, cioè per cui sono due testi, in mezzo c'è della musica, poi si beve la aperitivo è alle 19, il lunedì sera normalmente è una serata in cui uno ha voglia di suicidarsi, noi invece vi proponiamo Gli spacciatori di sogni, questa nuova iniziativa del coordinamento autori milanesi del CENDIC. Grazie a Marco Pernic.
Grazie,
e noi tra poco
voi
scopriamo il nostro ospite misterioso, è sempre lo stesso, lo chiamiamo sempre così. Insomma, sugli arpeggi delle variazioni dell'opera da tre soldi a cura di Dick Heyman, una versione un po' strana di questo, che insomma uno dei temi più famosi della storia del teatro, noi l'abbiamo messo un po' come antidoto. Diamo il benvenuto al nostro ospite misterioso. Buongiorno.
Non devo dire che
sei misterioso, adesso lo diciamo, vediamo se indovinano.
No, ma indovinare. Volevo però dire una cosa.
Avvicinati un po' al microfono così
volevo
ti sentono meglio.
Una cosa in aggiunta a quello che benissimo ha detto Marco.
Sì.
che questa serata di Oca avrà qualcosa in più di tutto quello, cioè abbiamo come conduttrice della serata.
Ma no,
Ira Rubini.
Finisce. Io conduco.
Come?
Ma sì, ma io conduco tante cose, questo non fa nessuna differenza. Ecco, per cui va bene, sì. D'accordo, lo slam sostanzialmente la gara avrà bisogno di un moderatore.
È importante perché fa parte dello spettacolo, dai, lo sai bene.
Grazie. E adesso forse abbiamo promesso troppo, speriamo che non rimangano delusi. Comunque l'appuntamento è alle 19 alle Officine Creative Ansaldo. Ma adesso il nostro ospite misterioso, che ogni volta che viene lo chiamiamo misterioso e misterioso non è, è uno dei più importanti drammaturghi italiani, ve lo diciamo sempre. Massimo Sgormani, finisce di fare quella faccia. Allora è vero, molti hanno giustamente visto lungo quando ha cominciato a scrivere per il teatro, capendo che la sua drammaturgia non è veramente mai scontata. In questo caso credo che sia proprio il caso di dirlo, perché avevamo già avuto occasione di parlarvi del primo spettacolo della cosiddetta trilogia del male, chiamiamola così, di Massimo Sgormani. Questo è il nostro ospite misterioso sempre, cioè nel senso che quando vogliamo fare adesso arriva la seconda, ed era dedicato naturalmente ad Eva Braun, ne abbiamo parlato varie volte. Il secondo appuntamento, il secondo testo è Blondie, e vi avevamo accennato nelle precedenti interviste a Massimo Sgormani che Blondie era il cane di Hitler, come qualcuno ricorderà. Attraverso questo personaggio interpretato da Federica Fracassi, avete debuttato proprio ieri al Piccolo Teatro Studio di Milano, dove resterete fino al 28 di marzo, quindi solo qualche giorno. Attraverso questo personaggio si attraversa non soltanto un pezzo di storia, ma si attraversa più che altro una serie di atteggiamenti dell'umanità che sembrano assolutamente immutabili, no? Cioè il rapporto fra cane e padrone ci spiega tantissime cose, in questo caso particolarmente, no?
Sì, il testo nasce un po' da questo, da una riflessione sull'esistenza di questo cane che poi non è stato l'unico, è stato semplicemente l'ultimo, insomma, e che quindi ha seguito Hitler fino alla fine, perché poi è andata nel bunker, no? Questo punto di vista così innocente, così candido, così devoto al padrone, perché così sono i cani, in una situazione in cui però il padrone è il signor Hitler, insomma, mi sembrava un paradosso che conteneva potenzialmente delle cose da dire, cioè un punto di vista esterno su questa storia, su questo personaggio, e questo è quello che abbiamo fatto, insomma, dare vita e voce e pensieri di questo cane, del suo rapporto con il padrone. È venuto fuori uno spettacolo, credo, molto particolare, insomma, perché io l'ho visto ieri, tra l'altro da spettatore vero, perché non avevo visto prove.
Non hai seguito le prove. La regia di Marco Martinelli.
Certo, Renzo Martinelli, sì.
Sì.
E devo dire che sono rimasto molto contento e molto colpito. Credo, guarda, adesso tanto è autopromozione, si può fare, no? Io penso che valga la pena di andarlo a vedere, perché c'è una bravissima attrice che dà una prova veramente straordinaria.
L'ennesima,
certamente, ma straordinaria nel senso fuori dall'ordinario. Per un'ora e mezza, avere a che fare con un testo anche molto difficile da recitare e da mandare a memoria, salta sulle reti, corre di qua e di là, insomma, fa di tutto. È veramente uno spettacolo emozionante. No, io mi sono emozionato, quindi invito tutti a venirlo a vedere, anche solo per Federica, ecco.
Sì, ma a parte appunto il modo in cui è stato messo in scena e indubbiamente la bravura di Federica Fracassi, che ormai conosciamo, insomma, è da tanti anni che la seguiamo, che gli ascoltatori la seguono con affetto, ma volevo venire un pochino alla lingua che tu hai utilizzato per Blondie. È un lessico teatrale particolare, no? Cioè hai fatto parlare Blondie in una maniera in cui solo Blondie parla. Ricordiamo che questo cane poi prenderà il cianuro che Hitler poi prenderà per suicidarsi, in parte perché Hitler, essendo affezionato al cane, aveva deciso che l'avrebbe ucciso prima di uccidersi a sua volta, in parte semplicemente per testare il veleno. Quindi diciamo che è una storia di fedeltà oltre la morte, però la morte Blondie non l'aveva scelta,
no?
E questa è una delle cose che rivelano moltissimo dove sta la radice del male, no? Tu hai scelto proprio questa via, che è una via molto poco scontata, vista la dimensione del personaggio, no? E quindi Che, come parla Blondi? Come hai scritto la lingua di Blondi?
Sai, siamo dentro una convenzione ovviamente perché i cani non parlano, ok, su questo ci siamo. Ho cercato di rendere un mondo che è un mondo di impressioni, di sensazioni, di odori, un mondo discontinuo, nel senso che quel che manca a un cane, io credo, sono i raccordi tra un momento e l'altro.
È anche il senso del tempo, no?
Il senso del tempo, sì. Esatto. Mancando questo, tutto è fatto di impressioni e di emozioni molto contrastanti. E questo tu adesso dirai a mocola fracassi. No, però anche questo dà all'attrice la possibilità di avere a che fare con una tavolozza di colori, magari poco sfumati perché mancano le sfumature, ma che nel loro contrastarsi l'uno con l'altro sono insomma molto molto intensi e molto efficaci. Questo è quello che ho cercato di fare, insomma. Poi adesso spiegare. Lei per esempio non dice le persone parlano, le persone suonano, dice.
Certo,
c'è
infatti perché,
suoni,
perché chiunque abbia avuto un cane insomma sa che la comunicazione passa attraverso altre strade, certo. No? Cioè con, e comunque e questa è una storia d'amore.
Sì, è una storia d'amore pervertita da alcuni, quello che dicevi prima, no? Per esempio il cane che si sacrifica per il padrone, è bellissimo se il cane lo fa di sua spontanea volontà, non è altrettanto bello se avviene in maniera coatta. E tuttavia, anche in questa forma pervertita, io credo che rimanga questa forma, l'ho già detto, rimanga una storia che testimonia ancora una volta un profondissimo legame tra cane e padrone, anche in questa perversione. In fondo Blondi muore 24 ore prima del suo padrone, in fondo il suo padrone non sopravvive alla morte di Blondi, in fondo rimangono uniti fino alla fine da un destino tremendo, ma che non fa venir meno questo legame che comunque è così antico, come sappiamo, nella storia dell'umanità.
Come diceva peraltro anche Thomas Mann, no? Nel senso che ci sono tanti importanti scrittori e tanti importanti intellettuali che hanno riflettuto su dei rapporti che sono insomma forse più antichi di quelli più raffinati tra gli esseri umani, no? Cioè, per cui persino la personificazione dell'orrore, che è Hitler, può suscitare amore da parte di un altro essere vivente. Questa è una cosa che deve farci riflettere, secondo me.
Beh, ma sai, perché tu dicevi giustamente, no, che questa è una trilogia. In realtà le innamorate dello spavento
erano tantissime, certo.
Erano tante.
E infatti, questa è la tua analisi, no? Cioè, del capire.
La più giustificabile o giustificata è proprio Blondi, perché in fondo un cane è sempre devoto al padrone. La signorina Brown, la signora Goebbels e altre ancora, forse insomma, avevano qualche strumento in più per fare una valutazione su quello che era veramente Hitler.
Noi ringraziamo Massimo Sgorbani, la conversazione termina qui per forza, sapete il suggeritore è in versione short quest'oggi, ci tenevamo però ad averlo ospite all'indomani del suo debutto che è andato molto bene, tra parentesi vi invitiamo davvero ad andare a vedere questa straordinaria prova d'attrice di Federica Fracassi per la regia di Renzo Martinelli fino al 28 marzo al Piccolo Teatro Studio Blondi. Grazie al nostro ospite misterioso,
ciao,
Massimo,
ciao,
Sgorbani, ciao. Ricchi di cosa, poveri di cosa, Burkina Faso, Senegal, Italia, reading tra giornalismo, fotografia e musica, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 al Teatro della Cooperativa, testo e voce di Livia Grossi, le foto e i video sono di Emiliano Boga, più una mostra fotografica sempre di Emiliano Boga nel foyer, la musica di Jalio Marsuso, la scrittura scenica di Emanuela Villagrossi e poi il video editing di Elisabetta Francia. Questo è il nuovo progetto di Livia Grossi a cui diamo il bentornato. Ciao Livia.
Eccomi qua, ciao a tutti.
Allora, ci scusiamo anche con Livia, suggeritore in versione short, quindi abbiamo pochi minuti per parlare, ma importanti. Che cos'è, sì, questo nuovo progetto?
Guarda, si tratta di tre serate appunto di reading giornalistico, è un esperimento narrativo che appunto che mescola, come dicevi prima, foto, video e parola, per cercare di parlare in modo chiaro e riflettere su che cosa significa essere ricchi e poveri oggi in tempo di crisi. Insomma, secondo me queste due parole vanno un attimo riviste. Per farlo sono andata nella prima parte, poi lo vedremo, in Burkina Faso, che è il sesto paese più povero al mondo. Ci sono più di 200 compagnie teatrali, che quindi uno si interroga e dice: ma chi ci va a teatro in un paese dove forse ci sono degli altri problemi? Invece si vede qual è il senso, ovvero un teatro che al di là di ogni luogo comune, intrattenimento eccetera, parla di cose che interessano le persone, quindi un'urgenza, un mezzo di informazione sociale, e si parla di immigrazione, di AIDS, di una serie di altre questioni che riguardano le persone, e pagano il biglietto pochissimo, ma tutti quanti si ritrovano sotto i bar e Beppe Strada per parlare di questo. E quindi un paese povero ma molto ricco di cultura, ed era il caso insomma di sottolineare. Invece in Senegal, un luogo insomma dove sappiamo che molti sono a partire per venire appunto da noi in Italia e in Spagna, si sta piano piano incominciando a definire una nuova tendenza, ovvero di senegalesi che se ne tornano a casa perché il gioco non vale più la candela, e italiani che per fuggire da solitudine, pensioni bassissime, tagli di lavoro eccetera eccetera, non tutti ovviamente, non ci sono i barconi pieni, ma qualcuno incomincia a guardare anche all'Africa e appunto al Senegal per dare una svolta alla propria vita. Ho fatto interviste, video, ci sono delle ottime foto che vedrete proiettate appunto di Emiliano Boga, che raccontano tutto questo. Quindi è una riflessione, ecco, su questo argomento. A cappello e diciamo elemento fondamentale come spirito c'è Thomas Sankara, il Che Guevara africano, che già prima di essere ucciso aveva le idee molto chiare sulla questione ricchezza e povertà, e parlava di debito pubblico in modo molto diretto, ed è per questo che è stato fatto fuori nel 87.
Ricordiamo. Volevi aggiungere qualcosa?
No, ecco, queste diciamo sono le cose principali. Mi ha dato una mano molto importante Elisabetta Francia nella prima parte, certo, per il montaggio video, ed Emanuela Villagrossi, che invece ha firmato la scrittura scenica e quindi è stata una paziente collaboratrice per questa prosa giornalistica, diciamo, detta da me in scena senza essere un'attrice. Quindi nessuno si aspetti uno spettacolo teatrale, ecco, questo vorrei sottolinearlo, ma un altro modo di raccontare le cose, ecco, tutto qua.
Benissimo, allora noi ringraziamo naturalmente Livia Grossi, e un in bocca al lupo per Ricchi di cosa, Poveri di cosa, Burkina Faso, Senegal, Italia, questo reading fra giornalismo, fotografia e musica, che parte martedì 26 con l'inaugurazione alle 19.30 della mostra fotografica al Teatro della Cooperativa, replica mercoledì 27 e giovedì 28. Grazie Livia, a risentirci.
Esatto. Vi aspetto, 3 giorni sono tantissimi. Venite.
Ciao,
grazie.
Il suggeritore in versione abbreviata di oggi termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 17.40 come sempre, seguiteci su Twitter cercando suggeritore o Ira Rubini. Intanto però vi dico anche che uno spettacolo di cui avrei voluto parlarvi di più facendovi ascoltare un'intervista a Marta Cuscunà, La semplicità ingannata, è ancora in scena fino a domani al Teatro Verdi di Milano, uno spettacolo bellissimo, satira per attrice pupazze sul lusso d'essere donne. È il secondo appuntamento, il secondo spettacolo che Marta Cuscunà dedica alle donne resistenti in senso lato. In questo caso si parla del convento di Santa Chiara di Udine, che tanti secoli fa è diventato un punto di riferimento assoluto per la cultura, con una comunità femminile straordinaria che era talmente indipendente da suscitare anche la rabbia, come sempre, delle alte gerarchie ecclesiastiche. Una storia fantastica con l'animazione di altre fantastiche pupazze. pazze, che sono appunto le suore del monastero di Santa Chiara, pluripremiato questo spettacolo meritatamente. Andatelo a vedere al Teatro Verdi fino a domani. Poi fa una piccola tournée tutta quanta nel nord-est, diciamo, d'Italia. La si può, quindi si può raggiungere facilmente Marta Cuscunà cercando il suo nome, cercando il suo blog dove ci sono tutte le date. Adesso la parola a Eddie Berni con Time Zone e noi ci vediamo a teatro. Ciao ciao da Ira Rubini.